E bentornati a Senza un briciolo di Tesla, come state? Un saluto ad Andrea e Alessandro qui con me.
Buongiorno a tutti.
Stiamo provando nuove tecniche di registrazione, ma siamo qui a darvi delle notizie, come al solito, incredibili. Chi l'avrebbe mai detto? In America anche Volvo decide di entrare a far parte del team caricatori di Tesla. Ormai possiamo dare un nome un po' più così originale. Adesso cerchiamolo perché ogni settimana qualcuno si aggiunge. Nel frattempo anche Polestar, che fa parte del marchio, tra virgolette, Volvo, è comunque collegata a Volvo e anch'essa si è unita. Ma la bomba, secondo me, sta in Electrify America, o meglio, penso sia Electrify America.
Sì,
Ha fatto
sì.
la dichiarazione. Ha fatto la dichiarazione, anche lei passerà alla tecnologia, chiamiamola così, Tesla, corretto?
Corretto. Ma ricordiamo che cos'è Electrify America. È tipo l'equivalente, diciamo, di Ionity qui europea, quindi è proprio un provider di colonnine di ricarica e quindi, insomma, il fatto che anche loro abbiano dato, come dire, il benestare alla tecnologia di Tesla, la dice lunga su quanto ormai stia diventando uno standard de facto. E a proposito di questo, se non sbaglio, era proprio questa settimana che è uscita la notizia che si sta valutando proprio la standardizzazione, cioè renderlo uno standard, quindi ci sono degli ingegneri che valuteranno la tecnologia NACS, che è quella di cui stiamo parlando, proprietaria di Tesla, per renderla alla fine uno standard.
E succederà?
Ma come stavamo discutendo nel nostro canale Telegram prima della puntata, qualche giorno fa, secondo me ormai è uno standard. Poiché loro dicano che non va bene, ormai, cioè, è diventato, sono entrate talmente a bordo, talmente tanti attori, compreso poi Electrify America, che dire no, ragazzi, non va bene, cioè, come dire, è come sparare, non so, alla Croce Rossa, non ha senso.
Ale, quando entra Volkswagen?
Ma diciamo che più che altro a me sembra molto la classica Rolling Stone, no? La classica pietra che rotola e che va sempre più veloce e difficile da fermare, insomma. Quindi prima lo fanno, meglio è per loro, a sto punto.
Eh sì, perché la notizia è proprio questa, che non dico che manchi solo Volkswagen, perché attenzione, ci stiamo dimenticando di Stellantis, che per adesso sembra, tra virgolette, essersi messa contro, ecco, a questo trend, però Volkswagen a breve dovrebbe unirsi anche lei. Queste sono tutte notizie favorevoli, ovviamente, per Tesla, positive. Però attenzione, non è così scontato. Vediamo come si svilupperà. Volkswagen non se la sta passando benissimo in Germania, eh? Attenzione, Ale, ho visto che hanno interrotto una produzione.
Ma credo sia l'effetto un po' anche dei prezzi di Model 3, di Tesla in generale, no? Cioè, chiaro che la competitività di Volkswagen è tale nel momento in cui una ID3 costa meno di una Model 3 o di una Model Y, e quando invece non è così, fai fatica, è inevitabile. E ti basi molto sulla potenza del marchio, perché comunque ha una storia e ha un'utenza molto affezionata, però poi è difficile andare contro. Cioè, io ho visto tanti commenti anche in questi giorni qua, dicendo: ragazzi, però con questi prezzi qua vado su Tesla. Anche chi, come dire, dice: ok, le guardo tutte le elettriche a disposizione, poi decido, no? Poi la frase che vedi alla fine è: sì, ok, però questi prezzi.
Sti prezzi, sti e basta.
Tra l'altro, una cosa interessante, chiedeva a Balthazar in chat se lo standard Tesla funziona con plug and charge con veicoli non Tesla. Allora, intanto la risposta è sì, ma nì, nel senso che sì, è è così, e è uno dei vantaggi grossi di Tesla, perché, come abbiamo detto tante volte, il fatto di dover utilizzare l'applicazione Tesla per la ricarica dei veicoli non Tesla porta nel mondo Tesla chi è non Tesla, e quindi intanto cominci a pasturare, diciamo, termine tecnico per chi va a pesca, però non è sempre così, nel senso che inizia a esserci qualche caso di anche altre applicazioni che riescono a far partire i supercharger. Adesso non mi ricordo più come si chiama quella che c'è in Francia, mi pare, però non è impossibile, ecco, sì, bravo, ChargeMap. Non è impossibile, ma l'esperienza utente dell'utilizzo dell'applicazione Tesla è ancora un'altra roba.
Però io sai che credo che intendesse proprio quel sistema che noi, grazie ai supercharger, basta che buttiamo dentro il plug sulla macchina e il supercharger sa automaticamente che la macchina è mia, bla bla bla, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa. E io sinceramente non credo che le auto... Allora, sicuramente quelle vecchie, chiamiamole così, non Tesla, che avranno poi un adattatore, quelle che abbiamo raccontato nelle settimane scorse che sono entrate, diciamo, nel mondo NACS, secondo me quelle lì proprio te lo scordi. Nel futuro, però, potrebbe anche essere che la Stellantis di turno parla con Tesla e dice: ascolta, dimmi che protocollo di comunicazione deve esserci per sapere che la mia auto deve essere collegata a questa carta di credito, bla bla bla. E può essere che in un futuro questa cosa accada. Io sinceramente non credo che lo vedremo prestissimo, anche se, però qui chiudo il discorso, abbiamo visto questa settimana che Tesla ha dato un segno di apertura per applicazioni in terze parti, magari poi ne parliamo meglio, quindi non lo so, magari può essere che ci sia un'apertura anche in questo senso per quanto riguarda la ricarica.
Tra l'altro, a proposito di sì, no, no, è vero, diciamo che la cosa è possibile, ma probabilmente adesso non è ancora così. Quello che dicevo io intendo. No, una cosa interessante che mi ha fatto venire in mente, che non c'entra niente in realtà, però di un aggiornamento che è in arrivo, è la nuova modalità solare che sembra arrivare con la nuova applicazione Tesla per cellulari, perché permetterà di dire alla macchina il contrario che quello che dico io alla mia colonnina Prism. Cioè io gli dico alla mia colonnina Prism come voglio che la macchina venga ricaricata, no? Se solo col solare, come in questo periodo, quando ce n'è in abbondanza, o modalità mista, diciamo. Con la nuova applicazione potrei dire alla macchina a quanto deve comunque arrivare la ricarica della macchina, oltre quella percentuale dovrà essere utilizzata solo energia solare. Che è un approccio nuovo, interessante.
Solo per proprietari di Powerwall, giusto?
Solo per proprietari di Powerwall. Però diciamo che, sai, c'è anche da dire che chi ha il Powerwall e ha il connettore Tesla non ha funzioni molto avanzate dal punto di vista della ricarica, e quindi comincia a introdurre, per chi ha dentro il fantastico mondo Tesla, non usa altro, un po' come nel mondo Apple, questa feature. Però è interessante, secondo me, il fatto che l'abbiano vista un po' capovolta rispetto a quello che succede agli altri.
Eh sì.
Come ragionamento.
È l'ennesima dimostrazione come un ecosistema integrato verticalmente, nel momento in cui ti mancano degli strumenti, e penso proprio al caricatore Tesla che magari non ha tutte queste migliaia di funzioni come tutte le alternative presenti oggi sul mercato, nel momento in cui lui è l'anello debole della catena, si sposta l'attenzione sull'auto, che è il vero cervello, e gestisci tutto da lì. Quindi alla fine della fiera l'auto è colei che deve restare aggiornata, colei che deve darti un supporto software nel tempo importante. Tutto il resto, alla fine, è un supporto per l'auto, è una ricarica per l'auto, è una ricarica per la casa, no? Quindi, molto interessante, un'altra dimostrazione di cosa voglia dire non solo integrazione verticale, ma veicolo aggiornato, moderno, non tutto per forza l'ecosistema, che poi sappiamo essere moderno anche quello. Cioè, ci siamo, eh? Bene, bella, bella. Quindi... questa digressione. Io se volete vi do la notizia bella, vabbè, vi do la notizia bella e insomma per questo trimestre che si è concluso ieri l'altro per noi che stiamo registrando, ieri l'altro ancora per voi che state ascoltando questa puntata, e ci sono dei buoni propositi per arrivare a una cifra record di 450.000 unità vendute, ok, nel secondo trimestre. Andiamo però un pochettino più precisi. In Cina, grande domanda, 16.700 Tesla vendute dal 19 giugno al 25 giugno. E questo cosa comporta? Comporta una cifra enorme per il secondo trimestre cinese di 150.000 unità. E sono tante. Il record precedente, ve lo dico, erano state 137.000 vetture nel primo trimestre 2023. Vabbè, ma lo sappiamo che ogni trimestre c'è il nuovo record, questa cosa non è più una novità o quasi, però questa è la notizia. Prepariamoci, probabilmente quando esce questa puntata i numeri saranno usciti, prepariamoci a delle buone sorprese, ecco. Questo è positivo. La Cina spinge. Soprattutto con le Model Y. Le Model 3 sta cambiando la linea. Sta cambiando la linea ormai.
Colpa di Island.
Mi sa di sì. Esatto, qual è la vostra? Cioè, com'è? È colpa di Model Y oppure la gente sta entrando nella nostra bolla e sta scoprendo Island?
No, secondo me è un po' colpa di Model Y, anzi... se dovrei dare una percentuale, secondo me è 75% colpa di Model Y e 25% colpa di Island. Okay. Cioè quelli che magari dicono voglio comprarmi la Model 3, magari poi si informano, scoprono, eccetera, eccetera, e quelli lì magari dicono ok, ma sono veramente pochi. Cioè Model Y, secondo il mio punto di vista, tira molto di più di Model 3, per adesso. Okay. Magari sai, quando esce una nuova macchina la presentano bene e riacquista, diciamo così, un po' di market share per quanto riguarda le auto prodotte e vendute da Tesla.
Ok. Duale, che percentuali dai?
No, sono d'accordo con quello che dice Andrea, diciamo. Poi dipenderà, cioè... chiaro, sono due macchine che hanno due casi d'uso diversi. Stamattina leggevo di uno che chiedeva: ma c'è spazio per il cane nel baule di dietro della Model Y? Ma c'è spazio per una mandria di cani? Cioè, un bue ci sta dentro, voglio dire. Chiaro, io probabilmente dovessi oggi comprare una macchina, una Tesla, a parità di prezzo, perché poi dipende anche da quello, ovviamente. Probabilmente andrei su Model Y, perché seppure come linea mi piace molto di più Model 3, anche se dal vivo Model Y è più bella che la moto, però come linea Model 3 secondo me è più filante, più bella.
Certo.
Dal punto di vista pratico il baule posteriore dietro, prima di tutto secondo me dà tanta roba. La guida alta a cui ero abituato effettivamente dà un pochino più di comodità. Anche se vi devo dire una cosa, ragazzi, io è un mese che sono senza autopilot, e dopo parliamo magari anche un attimo di cose da aggiustare sull'assistenza Tesla, e mi girano i coglioni. Mi girano tanto.
Ok.
Perché fare autostrada senza autopilot, ora che non posso usarlo, scopro ancora di più quanto è comodo.
Sai che ne parlavo proprio l'altro giorno con una persona che dicevo guarda che aveva appena acquistato Model Y e mi diceva insomma quanto è diverso il mondo delle auto Tesla rispetto a tutto quello che conosceva prima, no? E gli dicevo ti renderai conto di quanto man mano che scopri l'auto diventerà sempre più difficile pensare a staccarsi da questo mondo, no? A pensare a quanto è scomodo il vecchio mondo, diciamo, no? La guida, un pedale, se parliamo di auto elettriche, la ricarica supercharger, l'autopilot, insomma, tutta una serie di cose che poi messe insieme, ne abbiamo già detto tante volte, portano a avere un'auto completa. E fa quasi paura, stavamo parlando, a pensare anche solo di dire se la sbatto e mi danno un'auto sostitutiva che non è Tesla, comincia a diventare critica la situazione, no? Se sei abituato a Tesla.
Sì.
Bene Ale, cioè mi fa piacere che ogni volta ci porti il tuo amore per l'autopilot, che probabilmente è una delle funzioni più sottovalutate dall'utenza, proprio perché dice no, ma figurati se affido all'auto la guida, no? In realtà una volta che ti abitui non torni indietro.
Sì. Semplice. Ma io mi rendo conto anche di un'altra cosa, che quando vado, devo fare 300 km, salvo casi di fretta, che è un altro discorso, sì, no? Io tendenzialmente parto molto in anticipo, quindi mi calcolo bene i viaggi, diciamo. Però oggettivamente non me ne frega niente di dire vado più piano o meno sbatti, la lascio in autopilot anche in prima corsia, se è il caso, se non ci sono tanti camion, ma io non mi accorgo neanche di farlo quel viaggio lì. Cioè, dover tenere l'attenzione 2 ore di fila per guidare e senza dire vabbè dai guida te e io sì sto attento, ma è diverso ragazzi, è diverso, c'è poco da fare, guardi anche il panorama, viaggi con la testa, cioè è tutto un altro viaggiare e noi abbiamo quello castrato. Sì, e sì, noi sì, abbiamo quello castrato, cioè io non oso immaginare cosa sarebbe la beta con tutti i limiti che può ancora avere,
e aspettiamo anche... è una cosa sì inconcepibile, però allo stesso modo io dico, quali sono i viaggi che stancano di più? Sono quelli di cui parli tu, cioè quelli magari in autostrada, noiosi, costanti, lunghi, lì effettivamente percepisci il top del beneficio. Magari per uno spostamento di 10 km è ridotto, ecco, il piacere. Poi sicuramente se l'auto guidasse per conto suo e noi potessimo farci gli affari nostri, chapeau, cioè volentieri, grazie, tutta la vita. Però dove veramente l'autopilot è giusto che dia al massimo è lo scenario di cui hai parlato tu. Quello lungo, quello noioso, quello monotono. E quindi finché da noi funziona, facciamocelo bastare così. Non ci lamentiamo.
Io c'ho un mio amico che ha comprato la Model Y a pare settembre, giù di lì, sì, e non ha ancora usato, perché poi per una serie di motivi non si è riusciti a incrociare, non ha ancora usato autopilot perché vuole provarlo per la prima volta con la mia guida, che glielo insegno io, no? Io dico, no, ma provalo! Provalo, non puoi stare senza.
meglio, dai, lasciagli questi ultimi mesi di guida manuale ogni tanto che non guastano. Però tu hai parlato di FST.
Vai, poi finisci il discorso, poi parlo dell'assistenza.
Ah, ok, no, beh, era solo per dire questa notiziella leggera. FSD, ok, chissà quando arriverà in Europa, non lo sappiamo ancora. Ma abbiamo scoperto, o almeno ce l'ha fatto scoprire Elon Musk in un tweet, che la versione 12 non sarà più beta. Cioè ha detto proprio, ragazzi, FSD 12, basta, non è più beta. Quindi siamo all'11.4, insomma, siamo lì, eh. Non è che abbiamo 50 altre versioni, a meno che non si metta a fare l'appunto dell'appunto dell'appunto, 420.69, tutte quelle robe lì. Però prepariamoci, la 12, se non è beta, vuol dire che Tesla... cioè, dice autopilot, punto.
È che conoscendo Elon, mi immagino nel maggio 2028 esce la 11.997.
9999 periodico. Mettono proprio la linea sopra.
Secondo me andrà proprio così, eh?
Mannaggia. Vabbè, dai, raccontaci con Tesla, com'è andata, Ale?
No, ma io ho una piccola cosa da sistemare, ma al di là di quello che è una scemata, perché è un colpo che hanno preso le cinture di sicurezza, quindi la macchina rileva un problema di safety e quindi è per quello che disabilita autopilot. In realtà le cinture funzionano, perché ho provato diverse volte. Comunque, al di là di questo, ragazzi di Bologna, gentilissimi, professionalissimi, però la politica che arriva dall'alto, dalla casa madre di Tesla, di non tenere ricambi di carrozzeria, comunque neanche quello, in sede, è un problema, perché se ci fossero 50 centri assistenza è un discorso, ma se devi fare 300 km per andare al centro assistenza, è chiaro che dover tornare perché deve arrivare un pezzettino è una rottura di balle. Cioè, ancora io che ogni tanto magari mi capita di andarci in Emilia, cercherò di sistemare uno che magari ha preso la macchina a Palermo e deve andare a Roma. È chiaro che se gli dici, no, sai, devo ordinare un pezzettino perché la politica della casa è di non tenere ricambi in loco, insomma, anche no.
Non bene.
Ecco. Mm. Anche no.
Andre, concordi, insomma.
Come sì, purtroppo, cioè, non mi sembra una scelta strategicamente buona per tenere il cliente buono. Poi sappiamo... Poi per il, diciamo, per tutto il discorso che abbiamo detto prima, perdoni tutto a Tesla, perché dici, vabbè, ascolta, sti qua non sono capaci di gestire un cliente, vado da un'altra parte. E dove vai? È quello il grosso cruccio che noi teslari abbiamo. E infatti si parte dal momento dell'acquisto, dove io ho avuto per esempio tantissimi problemi per quanto riguarda la fatturazione, si passa poi a problemi di assistenza, problemi magari di assemblaggio della macchina, e alla fine gliele perdoni tutte, perché sai che fuori non c'è niente di meglio. Cioè, quando tu torni a casa con l'auto, purtroppo te tocca tenerti, come si dice qua in Veneto. e non c'è molta soluzione.
Certo.
E tra l'altro aggiungo questa piccola cosa: anche a livello di consegna mi sa che stanno calando sensibilmente per quanto riguarda, come dire, la spiegazione dell'auto, perché mio zio, che la diciamo, sì stanno proprio svendendo. Vedi, vai, questa la macchina è la 400esima in fila. Sì, sì, esatto. E a proposito di chiavi, per esempio, mi sono ritrovato una settimanina fa con mio zio a spiegargli che non serve aprire l'applicazione per aprire l'auto. Cioè, non, mio zio non sapeva, e ce l'ha da un mese, che basta premere, diciamo, la maniglia, no? E ovviamente avere il telefono vicino, in tasca, bla bla bla, insomma, le cose che sappiamo già noi. È una cosa basissima, basilare, no? È la prima cosa che ti spiegherei io, tra l'altro è la figata più figa di quando entri in macchina non devi fare niente, quando esci dalla macchina non devi fare niente, e mi domando anche quante altre cose non spieghino a questo punto.
Hai voglia.
Fanno le consegne di gruppo adesso, no? Spesso, quindi tutti insieme, due parole, poi ognuno prende la sua e via. Sì. Io quando ritirai la mia mi ricordo di dire, non ti preoccupare, sono già studiato.
Ho già studiato Andrea Baccega su YouTube.
Esatto. È anche responsabile del mio diventar povero, tra l'altro. Tutti e due, questi due qua.
Però hanno fatto vedere il video di Brescia, il 30 giugno, che c'era un casino, ragazzi, ma pazzesco, un casino di gente, ed era un time-lapse. Quindi praticamente tu vedevi le auto che uscivano, alcune volte arrivavano, poi uscivano, continuavano. Non credo fossero dei test, era proprio la gente che per massimizzare le consegne del trimestre, eccetera, eccetera, ma le davano davvero via come il pane. Cioè tu vedevi ste Model Y, magari Quicksilver pure, cioè robe anche ricercate così. Vai, vai, arrivederla, grazie, bellissimo, andatelo a vedere su Twitter, c'è, di Brescia proprio. Il nuovo, tra l'altro... service center, comunque il centro Tesla, bello.
Sì, no, diciamo che è sempre quella differenza che balza all'occhio tra quella che è la ricerca e sviluppo Tesla dal punto di vista tecnologico all'interno della macchina, che è clamorosa, e poi invece la stessa, come dire, soluzione efficiente, cioè che non riesce a essere traslata anche a livello organizzativo. Ricordate quando, non so se succede ancora, ma la fatturazione, ne abbiamo parlato mille volte nel podcast, no? Che te compravi la macchina e prima di azzeccarti la fattura te ne arrivavano una dozzina. dice, ma cavoli, ma cioè, una macchina che guida da sola, è possibile che non ci sia un programma di fatturazione degno di questo nome? Anch'io ne ho 4-5 di fatture, eppure non ho fatto né leasing né niente, l'ho comprato e basta. Non tarda a ridere. Quando verrà Elon al Colosseo?
Mamma mia. Allora parliamone. Mark Zuckerberg versus Elon Musk, e potremmo già fermarci qua, perché in settimana è saltata proprio fuori l'idea di discutere molto amichevolmente in un incontro di MMA, quindi Mixed Martial Arts, cioè praticamente botte da orbi ma potenti, ok? E perché? Perché molti dicono, questi qua si vogliono picchiare, ma perché? Cioè, c'è stata una provocazione o altro? No, perché semplicemente Marchino Zuckerberg sta pensando di proporre un'applicazione vicina, collegata ad Instagram, che va a copiare fondamentalmente Twitter, ok? Nome in codice Barcellona, vabbè, queste sono piccole chicche, andatela a cercare se volete su internet. Ecco, questa applicazione ha scosso un po' gli animi, e quindi Elon ha detto, senti, ma questa storia dell'applicazione concorrente di Twitter, affrontiamoci, picchiamoci. Ed Elon ha già mostrato delle foto dove si allena con Lex Friedman, uno dei più grandi podcaster che intervista un po' chiunque. Ecco, ci sono delle scene di Elon che stende questo lottatore, perché anche lui è un lottatore di, credo, jiu-jitsu. Però, insomma, botte da orbi. Quale idea poteva nascere ad Elon se non quella di proporre il Colosseo come teatro di questa sfida, che si farà, non si farà, mi fa morire, perché c'è Maya Musk, che è la mamma di Elon, che continua a dire, no, non dovete picchiarvi, non si fa, discutetene davanti a una birra, di picchiarvi, cioè mi fa morire, è tipo la classica mamma, ti giuro, sì. È la mamma. E io mi ricordo a Berlino che era comunque la classica mamma, te la ricordi, Andre, quando era lì, certo, giù dal palco? E guardava Elon e diceva, oh, che bravo mio figliolino, cioè poteva fare la recita della quinta elementare, stesse emozioni. Oh, però il concetto è tipo. Sì. No, però sti qua si picchiano, sti qua si vogliono picchiare, lasciamoli picchiare. Io spero che l'Italia non si metta assolutamente contro a questa proposta, perché possiamo parlare di trash, possiamo parlare di matti, però ragazzi, cioè,
io ho qualche dubbio che non faccia per una roba del genere, ma leggero dubbio.
Vabbè. Però
chi lo sa se succederà, anche perché inizialmente, se non sbaglio, il teatro doveva essere tipo un locale Las Vegas, adesso non ricordo esattamente.
L'Octagon di Las Vegas, che è tipo la classica gabbiona, quella dove vanno a fare gli incontri da miliardi di dollari, cioè quelle robe lì. Marco Losseo.
No, vabbè, è tutta un'altra poesia anche.
Magari vestiti da gladiatori.
Sarebbe figo,
Scatenato in inferno.
Sì. Fatti tu.
Bene, dai, io direi che secondo me possiamo tirare fuori la notiziella che ha scompigliato un pochino a diversi giornalisti, che hanno preso anche alcuni hanno preso un abbaglio. Sto parlando di quello che avevo un po' annunciato prima, cioè che Tesla ha aggiunto una sezione all'interno del proprio account, quindi browser, ok, dove c'è scritto tipo gestisci gli accessi alle applicazioni di terze parti. Questa cosa è stata presa come oddio, Tesla sta per lanciare il proprio store, ma erano scritto in 10 persone tipo preparati che fra i miliardi comincia a preparare a sviluppare, e invece non è proprio così purtroppo, ma comunque è una buona notizia, adesso vado a spiegare perché. Piccolo background, ci sono tantissime applicazioni Tesla, non ufficiali Tesla, scusate, che permettono di andare a fare delle cose in più sulla propria auto. Ne dico una che molti conosceranno, è ABRP, A Better Route Planner. Tramite l'inserimento delle proprie credenziali o di una specie di token che permette appunto di agganciare il sito alla propria vettura, è possibile fare delle cose in più. Quindi, per esempio, nel caso di A Better Route Planner, è possibile avere delle informazioni telemetriche riguardanti l'auto e quindi avere una precisione maggiore riguardante la destinazione che si deve raggiungere durante il proprio viaggio, no? Quindi insomma di cose utili ce ne sono, no? Ci sono anche applicazioni di terze parti che sono di dubbia, come dire, sì, non si sa chi l'ha sviluppata e che intenzioni ha, insomma, questo ha sempre causato, infatti ho sempre, anch'io stesso, ho sempre detto evitiamo di usare sta roba, questo diciamo modus operandi ha sempre causato un po' di riflessione sul fatto di è sicuro o non è sicuro utilizzare le proprie credenziali, perché alla fine quando si dà l'accesso alla propria vettura, questo è un eventuale malintenzionato, la può aprire, chiudere, limitare la velocità, insomma può fare tutto quello che potete fare dall'applicazione e in alcuni casi anche cose di più, perché alcune magari funzionalità sono un po' nascoste, difficilmente le troviamo, bla bla bla. Sì. Insomma, credo che Tesla sia arrivata a una quadra e abbia detto, oh ragazzi, qua effettivamente c'è un bisogno di, chiamiamolo, regolamentare tutte queste applicazioni, creiamo un qualcosa che per gli sviluppatori che sia intanto ufficiale, perché fino adesso ogni volta che loro cambiavano una virgola all'interno di quello che viene chiamato comunicamente nella programmazione API, quindi un sistema per andare a comunicare con i server Tesla, ogni volta che loro la cambiavano mica dovevano comunicarlo a nessuno, tanto per loro quella roba era interna, ad uso interno, non a uso esterno. E quindi c'era questo primo problema, e poi il secondo problema era che, come dicevamo, ogni singola applicazione che aveva accesso alle credenziali aveva accesso a tutto l'account Tesla. Quindi faccio un esempio, io do l'accesso a Better Route Planner per la mia auto perché mi dà un servizio in più, in realtà Better Route Planner ha anche accesso al Powerwall di casa mia, e avere accesso al Powerwall di casa mia vuol dire anche per esempio staccarmi la corrente, che non è proprio una cosa simpaticissima, insomma, in generale, ok? E questo è sicuramente un passo in avanti, perché mi aspetto che ci sarà la possibilità di aggiungere dei token, da per esempio dare a Better Route Planner, dove magari limiti l'accesso magari a solo la lettura dell'auto, e questo renderà sicuramente la cosa molto più sicura.
Bello. Molto interessante.
Sì. Infatti anch'io, senza avere le competenze di Andrea, quando ho visto da dove veniva fuori questa notizia, cioè da quella nuova voce che appare nel menu, ma visto dov'è quella voce lì, anche solo intuitivamente, ho detto ma che c'entra questa cosa qua con App Store? App Store se lo fai, tanto ci lavori dentro, a quel punto lì lo vedresti in prima pagina, lo vedresti subito che c'è una... quella nuova, quindi poi che prima o poi arrivi l'App Store, ne siamo tutti consapevoli, ne ha parlato anche zio Elon, sul quando, chissà, si sa, francamente quando ci penso anche, ma poi le auto che hanno il nostro processore, il Ryzen, lo supporteranno, qualche dubbio, tra l'altro ne arriva anche un nuovo gioco, nel nuovo aggiornamento, ma non ho visto che gioco è sinceramente. Arriva un restyling di Spotify, arrivano diverse cosuccole, però sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea.
Ma magari l'App Store potrebbe essere una bombetta da tenersi per quando arriverà un FSD abbastanza affidabile, perché alla fine, ok, le ricariche, ok, la possibilità di tantissime applicazioni interessanti, però ricordiamoci che sono delle auto, cioè quando guidi, al massimo ascolti la musica, tutto il resto non lo puoi fare, hai la mappa, ok, va bene, un Waze ti tornerebbe utile, però non è ancora un telefono, cioè è un telefono su ruote, ma solo quando è parcheggiata in ricarica, che capita spesso ovviamente durante i viaggi, ma altrimenti a casa la lasciate in garage, non è che ci state su mentre si carica, quindi non è così urgente secondo me un App Store, mentre sarà urgente quando ci sarà FSD. A quel punto sarà necessario, perché sennò la gente che fa? Ho capito guardarsi, oh che bello il panorama, il paesaggio, però poi vuol fare robe che fa col telefono e le vuol far meglio, quindi che sia lo YouTube integrato meglio, o un videogioco, o l'applicazione per gestire le proprie mail in maniera più comoda, collegarla alla tastiera, al mouse e usare letteralmente la tua Tesla come un computer. Magari utilizzare il tuo computer da remoto che hai a casa direttamente sulla tua Tesla. Insomma, le possibilità sono infinite, però secondo me non è ancora il momento necessario. Certo, ci piacerebbe, ma non è ancora necessario adesso.
No, sicuramente non è ancora necessario, però già tracciare le basi non sarebbe male. E come anche? Android ha questo sistema di permission, che adesso un po' è diventato... Che ti vengono chieste ogni volta che installi l'applicazione, ogni volta che tipo se l'applicazione deve usare la fotocamera, ti dice puoi permettere all'applicazione di utilizzare la fotocamera, bla bla bla, no? La stessa cosa potrebbe accadere in maniera un po' più supervisionata da parte di Tesla per quanto riguarda le applicazioni di terze parti sviluppate per funzionare all'interno dell'abitacolo, e quindi magari in un'istanza potrebbe essere che solo le applicazioni che permettono comunque una guida senza distrazioni vengano, come dire, permesse, ok, nell'App Store, a meno che l'auto non sia in parcheggio. Però intanto cominci a dare la possibilità agli sviluppatori di anche dare un loro contributo per tutte quelle casistiche dove effettivamente guidare e avere anche l'applicazione che fa qualcosa in più non ti distrae dalla guida. Faccio un esempio: Cicerone, mi sa che l'aveva tirato fuori Ale sta idea, no? Magari un'applicazione che tu mentre viaggi, non ovviamente casa lavoro perché non ti frega niente, ma magari stai viaggiando e dici mi lancio questa applicazione che ogni tanto mi dice guarda che qui intorno c'è, che ne so, alla tua destra c'è il Colosseo, si stanno ammazzando Elon
si stanno prendendo botte.
E quindi insomma potrebbe anche essere utile cominciare a gettare le basi, ecco. Comunque sì, vedremo, è solo una questione di tempo, l'abbiamo già detto.
Sì, secondo me era più proprio la questione del boost che riceverà, sarà dato appunto da un cambio del paradigma, mentre adesso secondo me ha poca spinta proprio perché manca quella funzione che permetterebbe l'esplosione totale poi del servizio, però... Speriamo, ripeto, ben venga. Allora, vi do due notizie interessanti. La prima è che se andate sul sito Tesla USA e andate nella pagina di Model S e forse anche Model Y ultimamente e anche Model 3, vedrete dei video, non più la classica interfaccia della vostra Model S bellissima, statica, con le ruote che girano, ovviamente nella foto, tutte un po' sfocate, ma sono ferme ovviamente. Cioè, non c'è più la foto classica in stile Tesla del veicolo, ma c'è un video, ed è un video fighissimo, permettetemi di dire questa cosa, è bellissimo, ci sono delle animazioni folli, riprese veramente stupende. Io ero un po' scettico all'inizio, perché a me piaceva il concetto di sito Tesla, entri, la foto dell'auto, stop, super semplice, super minimal. Ho visto l'interfaccia col video, sono tornato sul sito italiano, ho visto la foto della Tesla e basta, mi ha subito annoiato. Cioè, avevo proprio bisogno del video. E questa cosa mi fa capire che è il motivo per cui io non faccio il lavoro di quelli che hanno messo il video lì. Perché evidentemente funziona meglio un video. E se volete andarlo a vedere, sito americano. L'altra notizia importante è il Cybertruck, che è stato mostrato e non poco al Petersen Museum, insomma al solito luogo dove vengono presentati un po' questi veicoli del futuro, piuttosto che anche roba vista e rivista del passato, ma vabbè. E cosa è successo? Ci sono dei dettagli interessanti. Quello che mi interessa più di tutti non è la copertura che scivola come un serpente lungo tutto il cassone del Cybertruck, bensì la posizione della porta di ricarica, che si trova dietro a sinistra, ok? Parte posteriore a sinistra, e è incorporata nel parafango, ok? Paraurti, parafango della ruota, cioè quindi praticamente non c'entra nulla con la carrozzeria indistruttibile e quindi anche complicata da ritagliare, ma c'entra proprio con la parte, immagino in plastica o comunque in un materiale molto più flessibile. E il dettaglio carinissimo, secondo me, è il logo. Il logo, non c'è la T, non c'è la T che lampeggia, che segnala la comunicazione, c'è un Cybertruck, un piccolo Cybertruck, tanto a rimarcare il fatto che Cybertruck con Tesla non c'entra nulla, o meglio, c'entra pochissimo. Cybertruck è Cybertruck. Poi ci sono le altre Tesla, ma Cybertruck non ha bisogno del logo Tesla. L'unico punto dove si trova il logo Tesla, fateci attenzione, è sul volante. Fine. Non lo trovate dietro, non lo trovate davanti, non lo trovate nemmeno nella porta di ricarica. Sta cosa mi ha mandato fuori di testa. È un'icona e sarà un'icona.
È interessante sta roba qua. Tra l'altro stavo pensando mentre parlavi, che mi pare che ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, della porta di ricarica dove si trova per quanto riguarda il Cybertruck. Ne abbiamo parlato, se non ricordo male, la puntata precedente. E non c'è proprio spazio per la CCS.
È vero.
Quindi questo è sintomo del fatto che non vedremo mai il Cybertruck in Europa, oppure si inventeranno qualcosa? Perché per come è posizionato adesso, cioè sul passaruota, diciamola così, non c'è proprio fisicamente lo spazio per farcela stare la CCS 2 combo, a meno che non sia messa storta adesso, non, ma così ad occhio non ci sta. Quindi i tuoi 100 euro mi sa Sniugle.
Inizio la procedura di rimborso?
Vabbè. Non lo so, cioè, è un po' come la notizia che l'ha trovata Ale, che danno, diciamo, non so neanche come chiamarlo, la prolunga per il braccio per i clienti inglesi. Vai Ale, raccontacela.
Quella è meravigliosa, perché visto che, l'avevamo detto qualche puntata fa, in Gran Bretagna non ti vendono più una Tesla con la guida a destra, quindi ti dicono, tu l'hai ordinata con la guida a destra, o disdici l'ordine, se ricordo bene, penali ovviamente, o ti becchi la macchina con la guida a sinistra, e a quel punto li puoi scegliere anche quella in pronta consegna. Solo che, perfetto stile Tesla, mi viene da dire, siccome non si prendono mai troppo sul serio, quando ti arriva la macchina ti fanno trovare questo acchiappacose, the reacher, chiamato in inglese, quindi il raggiungitore, perché ovviamente essendo tu dall'altra parte magari non arrivi a prendere il biglietto dell'autostrada piuttosto che altre cose, e credo sia una roba pressoché inutilizzabile, visto come è fatta, però... La notizia è che c'è qualcuno che ha detto, ok, progettate questa cosa e impacchettatemela nelle auto inglesi, e quel qualcuno ho il sospetto di chi possa essere.
Effettivamente è un problema di usabilità dell'auto, nel senso che per un cliente, ma anche per un cliente inglese che viene qui in Europa, effettivamente è una rottura di balle per loro gestire la guida al contrario. Sì, sì, potremmo disquisire magari anche 40 ore sul fatto che magari forse sarebbe il caso che ci unificassimo tutti come mondo e decidessimo da che parte stare della carreggiata e da che parte guidare. Però insomma, questo è un altro paio di maniche.
Ma il problema non si pone quando non guideremo più.
Giusto? Beh, oddio, magari il ticket per pagare il parcheggio ci sarà ancora per qualche anno dopo l'autopilot, chi lo sa? La colonnina del McDonald's, hai capito? Per ordinare, non lo so.
Ma ti puoi mettere a destra e a sinistra se non devi guidare. Guida la macchina, non tu. Cioè, tu ti puoi mettere...
Ah, giusto, è vero, ti puoi sedere dove vuoi. Scusa, hai ragione.
Però mi fa morire da ridere che mentre tu sei seduto sulla vettura più tecnologica che ci sia, a un certo punto tiri fuori questo tenaglione di metallo.
ma c'è il brand Tesla sopra, perché lo voglio, se no.
Non ho visto, non credo che sia in vendita. Devi comprarti la guida destra là.
Se non è in vendita, state tranquilli che su eBay qualche inglese a calappia soldi lo tira fuori, eh?
No, vabbè. Se è brandizzato, gli americani fanno follie. Cioè, vedo già gente dalla California che sta organizzando il primo volo per Londra.
Guardo se ci fosse.
Magari hanno preso il braccio di un Optimus, hanno detto, sa, dai, questi qua che ormai sono da buttare, facciamoci dentro dei Reacher.
No, non sei ancora
comunque è vero, secondo me prima che il Giappone, l'Inghilterra cambino lo stato lì, la guida a sinistra invece, a destra invece che a sinistra eccetera, non ci sarà più da guidare prima, così siamo tutti d'accordo.
Oh, questa roba qua rischia di arrivare a delle quotazioni più alte della macchina che hai comprato, perché saranno totalmente inutili dal punto di vista pratico, classico oggetto da collezione e non acquistabile in altro modo, cioè non è il decanter che avete comprato, oppure non un lanciafiamme che comunque si poteva
trovare.
Esatto, questa cosa qua magari poi la mettono in vendita, perché però
no,
folle, totalmente folle.
Mettono in vendita quel robo lì, ma no, ti prego.
E se lo mettono in vendita, però... va anche esaurito. E se lo mettono in vendita, va anche esaurito.
Però Luigi dice una cosa interessante in chat, dice: Tesla è capace di a vendere auto con guida sinistra agli inglesi, è segno di un potere forte, non nel senso complottista, che ormai ha acquisito il marchio. Ed è verissimo, cioè, e torniamo sul discorso di prima, no? Siamo abituati, cioè, ormai gli perdoni qualsiasi cosa perché l'alternativa non c'è. Cioè, è talmente distante l'alternativa, no? A livello di funzione di tante cose, che anche gli inglesi dicono: sti cazzi, prendo anche quella lì che guida al contrario per loro. No, è vero, cioè, ha ragione, ha perfettamente ragione. È talmente forte ormai il fatto che Tesla è affidabile, che è tutta un'altra storia, ecco, mettiamola così, che fa rinunciare anche la guida a destra a parte degli inglesi, cioè.
Sì, 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 è verissimo. Cioè, tradotto è, immaginatevi un altro brand che dice agli inglesi: volete la mia macchina? Volete la prendete con la guida a destra e imparate a guidare a destra? Cioè, No, non ha assolutamente senso. Invece, secondo me, ha molto senso la notizia su Toyota. Toyota che ha annunciato un programma per il quale ti dicono che la macchina sostanzialmente viene costruita in modo modulare, di conseguenza sarà possibile aggiornare parti della macchina, quindi aggiornando l'hardware, mantenendo, diciamo, il guscio, no? Che è quello che abbiamo detto mille volte di Tesla, no? Quando si poteva cambiare il processore, eccetera, eccetera, che ora probabilmente non sarà neanche più possibile, che però è un approccio che secondo me in futuro avrà senso. Perché cambierà completamente il mercato dell'auto, secondo me potrebbe, non su tutto, perché adesso sto guardando il mio volante, che è uno di quelli a cui è saltato fuori il problema del materiale, quindi ho una bellissima bolla scoppiata sul volante, altra cosa di assistenza Tesla, lì va fatto un richiamo, perché se ce l'hanno in tanti è un problema di materiale, hai fatto qualche cagata negli acquisti, chiuso la parentesi. Però quantomeno un approccio interessante di un qualcuno che sta dicendo: ok, cambierà questo mercato, cerchiamo di capire cosa possiamo fare senza star lì a pensare che è ancora quello di prima il mercato.
Sai che secondo me sarà un casino fotonico per loro gestire sta roba.
Sì.
Cioè, se mai entrerà in produzione, diventerà un macello epico. Tu immaginati magari, non so, un componente che è poco compatibile con l'altro. Già adesso i configuratori delle auto ti dicono: vuoi lo stereo? Devi comprarti però il pacchetto invernale, a caso, tipo, no? E io mi immagino che sarà una cosa di questo tipo anche nel futuro, ma all'ennesima potenza, perché poi dobbiamo anche metterci il software sopra questa roba. Immaginati, tipo, voglio fare l'upgrade al radar, ma una roba a caso, no? Adesso c'ho la V1, dopo c'ho la V2. Anche a livello del software puoi gestire la diversa risoluzione, capacità, bla bla bla, di un altro sensore o strumento all'interno dell'auto. È un problema non da poco, tra l'altro questo meccanismo, se non sbaglio, l'abbiamo provato a vedere anche sui cellulari, non mi ricordo se tu te lo ricordi, Snuggle, quelli
Project
che volevano fare...
Era. Project era di Google.
non mi pare che sia andato tanto bene.
È durato veramente poco. No, beh, ma lo stesso discorso è un po' come anche il concetto delle batterie non più sostituibili, a parte che forse ultimamente vuole tornare a qualcosa del genere, ma capisco la batteria. Cioè, in un veicolo elettrico io ti posso capire se mi dici la batteria aggiornabile nel lungo periodo mi sta bene, ma tutto il resto mi sembra davvero uno di quei processi talmente complessi. Se poi me lo immagino gestito da dei produttori di auto che tuttora fanno fatica a buttare fuori dei prodotti validi, proprio io non riesco a... Cioè, è bella l'idea. Tutti vorrebbero fare come col computer, no? E togli il processore, metti quello nuovo, cambi la scheda grafica, metti più RAM, lo potenzi. Ma ragazzi, si potrà fare, ma probabilmente ci sarà un produttore che sarà super, iper, top, premium, che sarà veramente... Ma neanche forse, perché il mercato premium delle vetture se ne sbatte di queste cose. Quindi per mantenere bassi i prezzi non puoi fare un approccio di questo tipo. Cioè non puoi averlo, non puoi avere questo approccio nel momento in cui devi essere modulare. Ecco, la modularità è un obiettivo perseguibile oppure come dice Andrea, ti pone davanti a talmente tanti ostacoli da tenere d'occhio che meglio non fare niente. Cioè, meglio fare una roba economica che va bene, che mi faccia vendere, perché se io non vendo, fallisco. Cioè, il concetto secondo me è molto quello anche.
No, ma infatti la notizia, anch'io ho gli stessi dubbi sulla pratica, la notizia è il fatto di mettersi in discussione, cioè di mettere in discussione un modello di vendita. Perché dovranno farlo. Al momento l'unica auto modulare è la Model 3 e la Model Y, per molti versi. Sotto il cofano già meno, però ci sono molti componenti uguali, ci sono molte cose, e Tesla ha avuto dall'inizio un approccio di questo tipo che già sta cambiando loro un po', no? Ma la notizia è quella, è dire, ok, aspetta, che forse dobbiamo cercare delle strade nuove, perché come eravamo abituati non funzionerà. È anche strano che venga fuori da Toyota, che ha messo in discussione anche proprio il concetto stesso di auto elettrica, no? Un po' l'ha messo con discussione, un po' l'ha preso, un po'... Però, interessante.
Sì, no, anche perché l'auto elettrica forse è l'unica auto con... Cioè, l'auto elettrica concettualmente ha meno componenti, no? Rispetto a un'auto termica. Teoricamente dovrebbe essere quella più portata per essere aggiornata. Tesla lo ha dimostrato. C'ha quei due o tre prodotti che può aggiornare facilmente e lo fa. Le telecamere le può aggiornare? Sì. Ok? Cioè, diciamocelo, lo può fare probabilmente. Adesso, magari no, però io ipotizzo di sì. Però un'auto elettrica può farlo. Un'auto endotermica non se lo può neanche sognare. Oppure, allo stesso tempo, Andrea mi può dire, ma l'auto endotermica non dipende dal software, è molto più meccanica, quindi forse hai più margine di lavoro, di libertà, di creatività. Io continuo a essere dell'idea che qui bisogna fare tante auto, bisogna venderle e devono fare poche cose, ma bene. Creare già un sistema di aficionados che vogliono così aggiornare, migliorare, è già uno step ulteriore che arriverà magari in un futuro, ma molto più avanti, secondo me. Però potrebbe essere.
In questo caso il futuro potrebbe essere che abbiamo solo tre modelli per strada. Cioè, visivamente, esteticamente parlando, diciamo, no? Sì. Tre modelli per strada, magari piccolo, medio, grande, fine. E poi sotto il cofano cambia tutto. Quindi quando dovrei dire che macchina hai, devi dire ho Radar V1, CPU V2, non so, ruote X, perché alla fine, però potrebbe benissimo essere che il futuro non è più una personalizzazione, diversità estetica, ma è diversità interiore, no? La bellezza interiore dell'auto.
Ho il processore tal di ma ricondizionato, overclockato e...
Praticamente sono degli smartphone, letteralmente. No, però, a differenza degli smartphone, che sono un mercato molto più recente, nato nel 2010, diciamocelo, 2007, vabbè, negli anni 10 del 2000, le auto hanno una storia molto più lunga, quindi prima di passare anche il lato emozionale, passeranno altri 100 anni. Cioè, noi non lo vedremo quel ragionamento che hai fatto tu, Andre. Tu nelle auto hai una libertà creativa che ti porta a dei risultati. Se tu designer, certo, crei una bella auto, allora stai dando un valore aggiunto. Se tu creatore di un telefono dai un bel design, non stai dando un valore aggiunto. Il valore aggiunto te lo darà sempre di più la fotocamera. Cioè, per me sì, ma io sono un appassionato, non faccio i numeri, non sono la massa. La massa decide per i telefoni in base alla funzionalità, alla funzione. Le auto, no, la massa molto spesso decide per emozione. Fa letteralmente pessimi affari, spreca soldi, butta via cifre che non può permettersi di buttare su auto solo perché così gli piace.
Sì, certo.
Interni. Assurdo. Emozioni.
Bene.
Ragazzi, è andata bene? È andata bene su Telegram?
È andata bene. Adesso il buon Andrea dovrà fare il tastino di fine registrazione, non prima di aver ricordato a tutti di condividere, commentare. Gli ascolti stanno aumentando, soprattutto su YouTube. Bravi.
Ci piace. Continuate.
Un saluto, dai. Ciao a tutti.
Ciao, ragazzi.